Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, insieme a voi Manuela Rispoli.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina ospitiamo Giulia Caridi per conoscere la sua storia di migrazione, il suo percorso, chissà, forse lungo, forse tortuoso, verso la residenza permanente. Buongiorno e benvenuta, Giulia.
Buongiorno Manuela e grazie per l'invito.
Partiamo proprio from the beginning, come si dice qua. Quanti anni fa sei arrivata in Australia e perché hai scelto proprio questo paese?
Dunque, è una storia un pochino lunga. Io e mio marito siamo italiani ovviamente, abbiamo vissuto per 5 anni in Germania, dove lavoravamo e dove è nata anche mia figlia. Dopo 5 anni di esperienza come expat, siamo tornati in Italia, ci siamo trasferiti in Molise.
Già ti interrompo, perché eravate andati in Germania all'inizio?
Allora, mio marito lavorava per un'azienda americana che aveva una sede italiana dove lui lavorava e aveva deciso di sviluppare una joint venture con un'azienda tedesca, la Bayer di Leverkusen. E infatti noi vivevamo a Colonia, una città molto interessante e geograficamente ben messa in Europa perché ci consentiva di viaggiare tantissimo. Dopo questo assignment di 5 anni siamo tornati in Italia e gli è stato offerto un lavoro molto allettante in una regione che noi due non conoscevamo, il Molise. Non ci aspettavamo nulla di quello che abbiamo affrontato, ma allo stesso tempo abbiamo anche avuto l'opportunità di fare delle belle amicizie. È stata una pausa per me dal lavoro, perché il Molise è una regione piccolissima, è stato praticamente impossibile trovare un impiego per me, ma mia figlia era relativamente piccola, dunque ho fatto la mamma full time. Non so se questa esperienza non era abbastanza per me o se la location non era quello che cercavamo. Dopo un paio di anni che eravamo lì e prima che mia figlia iniziasse le scuole in Italia, abbiamo deciso di prenderci un po' di spazio e viaggiare. Un viaggio che avremmo sempre voluto fare, ma che non abbiamo mai avuto tempo per farlo, era l'Australia. E abbiamo detto ok, andiamo in Australia. E l'Australia era un viaggio interessante, ma eventualmente anche un'alternativa per stabilirci in un paese diverso. Dunque abbiamo chiuso le valigie, abbiamo spiegato un po' a nostra figlia che avremmo viaggiato e siamo arrivati a Sydney un pochino più di 10 anni fa.
Beh, che bello incontrare l'Australia così. E quanto tempo vi eravate dati? Era un biglietto di sola andata?
No, non era assolutamente un biglietto di sola andata, perché in maniera molto superficiale non avevamo pianificato nulla, dunque abbiamo detto viaggiamo, vediamo le vibes e poi decidiamo cosa fare. Abbiamo viaggiato, abbiamo esplorato Sydney, che da subito a me è piaciuta tantissimo, poi siamo andati a Melbourne, che da subito è piaciuta a mio marito, infatti come molte coppie piace sempre l'opposto, e poi abbiamo visitato il Queensland. Siamo tornati a casa e già ci eravamo fatti l'idea di voler a tornare in Australia per fare probabilmente un anno o più. Ovviamente dovevamo capire quali erano le opportunità per una famiglia per restare in Australia. Io avevo 40 anni, mio marito ne aveva 46 o 47, mia figlia aveva 5 anni, sicuramente ci eravamo dati un anno di tempo per capire se saremmo poi restati in Australia o se sarebbe stato giusto tornare in Italia per far cominciare a mia figlia il percorso di studi in Italia. così è iniziata la nostra avventura. Tornati in Italia, abbiamo parlato con dei nostri amici del nostro progetto. Loro ci hanno infatti dato alcune informazioni. Il loro contatto con l'agente di immigrazione ci ha fatto capire quello che serviva per trasferirci in Australia. Ci è stato consigliato un visto, che per una famiglia è abbastanza vantaggioso, lo skilled visa, ma non ci siamo capiti bene con l'agente di immigrazione, o noi volevamo venire in Australia a tutti i costi, lo abbiamo preso un pochino alla leggera.
Ti interrompo un attimo giusto per ricordare che stiamo parlando con Giulia Caridi, che vive in Australia ormai da 10 anni, e ci sta raccontando il percorso che ha portato lei e la sua famiglia alla residenza permanente. Quindi dicevamo, vi è stato consigliato uno skilled visa, ma qualcosa è andato storto.
È andato storto il punteggio finale che potevamo raggiungere, ma noi, presi dall'euforia, abbiamo venduto la nostra casa in Italia, abbiamo trovato una scuola per mia figlia in Australia e mio marito si è licenziato.
Wow! E perché questo? Perché non tornavano questi conti finali?
Non tornavano questi conti perché c'erano sfuggite due varianti estremamente importanti per questo visto: il livello di inglese. Io e mio marito abbiamo studiato tutti e due il francese, e nonostante il suo risultato IELTS era molto alto, non raggiungeva il punteggio massimo.
Che doveva essere?
8 su tutti i band, se non mi ricordo male. Poi lo skilled visa cambia continuamente. Comunque, per la sua professione doveva essere il massimo dei voti su ogni band. Infatti lui si occupa di chimica industriale e in Italia e in Germania gestiva degli impianti chimici. Quella era l'occupazione per cui noi cercavamo di ottenere lo skilled visa.
E invece, Giulia, l'età nel punteggio aveva un peso? Perché mi hai detto che eravate tutti e due intorno ai 40 anni, che non è probabilmente la soglia massima, ma si avvicina forse.
Sì, infatti l'età era la variante più aggravante nei punti finali, perché tutti e due ricevevamo 0 punti per lo skilled visa. Fortunatamente mio marito aveva tantissimi anni di esperienza documentabili, aveva un PhD che aiutava con il punteggio dell'education, ma l'età era una grande penalizzazione. Quando l'agente di immigrazione ci chiamò per darci questa notizia, noi abbiamo fatto finta di non capire e lo abbiamo aggiornato con quello che avevamo fatto, con il progresso dei nostri preparativi, e dunque lui si è reso conto che noi eravamo pronti per partire e ci ha consigliato un visto che inizialmente ci ha fatto sorridere. Ci ha detto: potete applicare per allo student visa. Noi ci siamo guardati, da un po' di tempo non studiavamo più, a parte corsi di sviluppo professionale, abbiamo pensato che lui si riferisse a mia figlia. E invece poi ci chiarì che le condizioni dello student visa erano ben diverse e probabilmente tra i due io sarei stato lo student visa.
Mi incuriosisce molto questa vostra determinazione a venire.
Sì,
addirittura vendere casa prima di avere il visto esprime un enorme desiderio. Sì. Di buttarsi nell'esperienza, e da un lato è una cosa anche molto bella, no?
Sì, bella adesso, probabilmente avremmo dovuto fare un po' più di ricerca ed essere meno naif nel progettare la nostra avventura australiana, perché è un'avventura che è molto costosa, specialmente per famiglie, e specialmente per famiglie che non hanno un visto che possa supportare appunto questo progetto di immigrazione.
Ma infatti, quando vi hanno proposto lo student visa, ti faccio una doppia domanda: c'è stato un momento di tentennamento? È la prima. E la seconda è: quali limiti avete avuto e quali grosse spese, immagino, anche essendo comunque una famiglia di 3 persone?
Non abbiamo avuto nessuna esitazione, perché avevamo deciso ormai, e abbiamo chiesto all'agente di immigrazione di consigliarci e supportarci con qualsiasi visto che ci avrebbe fatto arrivare in Australia. Avevamo tutti i requisiti, per assurdo, a parte uno che poi ti spiego. Ma l'agente di immigrazione ci aveva aggiornati con o comunque avvertiti della possibilità di un rifiuto, perché il nostro visto era abbastanza complesso. Io non studiavo da molti anni, mio marito aveva una carriera avviata e ci spostavamo in Australia in tre persone su uno student visa. L'unico limite che avevamo nei requisiti richiesti dall'immigrazione per questo visto era la prova di inglese. Infatti io non avevo mai studiato formal English, come lo definiamo qui, per le iscrizioni nella scuola. Avendo studiato francese nelle scuole e poi avendo praticato tedesco durante il nostro stare in Germania, l'inglese era qualcosina che io conoscevo giusto per viaggiare. Dunque la gente ci disse: hai pochissimo tempo per iscriverti, devi trovare un modo per raggiungere un 5.5 IELTS o equivalent. Gli abbiamo chiesto come me avrei potuto fare e mi ha detto: devi trovare un preparatore IELTS perché il tuo caso è molto urgente e devi fare full immersion English, non per imparare l'inglese ma per imparare, per gestire il tuo esame in maniera tale di raggiungere questo risultato. Ho fatto un mese e mezzo di preparazione IELTS con un preparatore IELTS, ancora me la ricordo, canadese e molto carina e simpatica. Ho fatto l'esame IELTS che non avevo mai fatto prima ed è un esame molto severo, infatti mi sono dovuta presentare in un centro IELTS di Roma, tutti erano molto rigidi e molto seri. Mi sono seduta a fare questo IELTS non avendo nessuna sensazione, non sapevo se era andato bene, non sapevo se avessi fatto qualcosa di sbagliato, e dopo una settimana o qualcosa del genere arrivò il risultato e avevo preso 5.5.
Sto facendo anche io il tifo, mi stai tenendo col fiato sospeso.
5.5 era l'ultimo documento che mancava per applicare per il visto studente. Applichiamo per il visto studente, probabilmente l'agente di immigrazione ha fatto un lavorone perché dopo tre giorni mi hanno dato il visto.
E cosa sei venuta a studiare?
Sono venuta a studiare un certificato 4 di accounting. Perché il certificato 4 di accounting? Perché era il mio previous background. Non avevo lavorato per tantissimi anni dopo la nascita di mia figlia e l'agente di immigrazione aveva pensato di spiegare all'immigrazione che volevo rimettermi in discussione e trovare un nuovo lavoro. Dunque il certificato 4 era una maniera dolce di riavvicinarmi alle mie previous knowledge e l'avrei fatto in Australia mentre la mia famiglia poteva esplorare un anno sabbatico.
Perfetto, direi. E avete scelto a quel punto Sydney
perché la decisione.
Neanche a dirlo.
No,
perché.
Neanche a dirlo. E poi fondamentalmente ho spiegato a mio marito che io ero il main applicant, lui era sul mio visto, dunque le decisioni dovevano essere prese da me.
Non fa una piega, direi che non fa una piega. Però oggi, mentre siamo qui sedute a parlare, voi avete poi raggiunto la vostra residenza permanente. Cosa è successo?
Sono successe tantissime cose, molto stressanti, ma allo stesso tempo molto interessanti, perché noi Manuela qui ci volevamo restare. Dunque, ogni volta che l'immigrazione chiudeva una porta per noi, noi cercavamo di trovarne un'altra. Dopo molti mesi che eravamo su questo visto e vivevamo in Australia, ci siamo resi conto che non ci avrebbe portato da nessuna parte. Dunque abbiamo contattato altri agenti di immigrazione e ci hanno consigliato di applicare per un autosponsor visa, che è un visto che esiste ma non esiste, dove tu crei la tua azienda e eventualmente hai l'opportunità di sponsorizzare qualcuno. Mio marito ha moltissima esperienza nel settore chimico industriale e dunque lui voleva creare la sua azienda per fare consultancy. Abbiamo speso dei soldi per tirare su questa azienda e mentre stavamo gestendo il visto con l'immigrazione, questo visto è cambiato molto e dunque noi abbiamo dovuto abbandonare anche questo progetto.
E a quel punto avete abbandonato per intero il progetto della vostra azienda o comunque l'avete perseguito come
L'abbiamo abbandonato, Manuela, perché nello specifico mio marito sarebbe stato il main character of the company, e senza l'opportunità per lui di lavorare full time. Mio marito ha anche un po' una maniera di operare tedesca, tutto si fa basandosi su delle regole precise e lui ha voluto sempre seguire tutte le condizioni dell'immigrazione. Abbiamo dovuto abbandonare il progetto, dunque tutto l'investimento dietro il progetto è finito lì. Nel mentre io ero lo studente e mi sono impegnata abbastanza, ho anche applicato per un programma di internship che in Australia è un programma molto valido offerto a molti studenti, e avevo cominciato a lavorare per un'azienda, lavorare tra praticantato e studiare. A un certo punto mio marito, che è molto più organizzato mentalmente e tiene più d'occhio il nostro conto corrente, mi ha detto: guarda, il progetto Australia è un progetto che tutti e due vogliamo, è un progetto che però ci sta costando molto, e dopo 3 visti provati forse è il caso che torniamo a casa, dove poi non è che stavamo proprio male. Amiamo l'Italia, avevamo tutti e due dei lavori che ci consentivano un buon tenore di vita, non avrebbe avuto troppa difficoltà a reinserirsi nel suo settore, e dunque lui mi disse: diamoci come tempo massimo la scadenza di questo visto, se nulla succede rimpacchettiamo tutto e torniamo in Europa. Il goal non era tornare in Italia, ma tornare in Europa, dove come cittadini europei possiamo inserirci lavorativamente in molti paesi. Io ho parlato di questa situazione nell'azienda in cui facevo internship, perché ero un po' giù, e il mio manager mi ha detto: ma perché andate via? Ti sponsorizziamo noi. Io ho detto: che cos'è questo? E lui mi ha detto: è un altro visto che esiste. Dunque ho contattato un altro agente di immigrazione, lui ha controllato il mio profilo e mi ha detto: purtroppo il tuo profilo non fa parte di nessuna delle occupation list per sponsorizzazione. Stiamo parlando del 457, che era un visto che adesso non esiste più, e quando ho aggiornato la mia azienda mi hanno detto: ma forse possiamo sponsorizzare tuo marito, sono stati veramente molto carini. E in effetti, dopo un altro colloquio con l'agente di immigrazione, abbiamo trovato un'occupazione per cui poteva essere sponsorizzato lui. Dunque le valigie non le abbiamo più fatte e siamo rimasti in Australia per 4 anni, che se non ricordo male era la durata del 457.
Quindi vi siete proprio passati il testimone, avete fatto una staffetta per raggiungere questo passaporto.
Continuamente. Arrivati quasi alla fine del 457, non vedevamo l'ora di preparare i documenti per applicare per il PR, finalmente. Quando una mattina ci siamo svegliati, io lavoro ancora in International Education, dunque raccolgo informazioni continuamente, ci svegliamo e leggiamo che il 457, dalla mattina alla sera, era stato rimosso dalle opzioni per lo sponsor visa.
Anche in maniera retroattiva?
Anche in maniera, non era dichiarato, non era dichiarato, e non erano dichiarate molte altre cose. Oltre ad aver rimosso questo visto, l'immigrazione aveva rimosso anche l'occupazione di mio marito ed ha abbassato l'età per applicare al PR da 50 a 45. Io, che ero stata quella più perseverante, ho detto a mio marito: questo è un chiaro segno, dobbiamo tornare in Italia. E lui mi disse: adesso non torniamo, perché dopo tante peripezie dobbiamo semplicemente capire come possiamo ancora farcela. E io cercavo di spiegargli: non c'è un'opzione, perché tu hai più di 45 anni, sei il main applicant, non puoi applicare per il PR. Abbiamo mandato tantissime email all'immigrazione e non avevano una risposta per noi. Dunque siamo finiti, come molte altre persone, in un limbo che è durato 7 months. Finalmente l'immigrazione ci ha risposto e eravamo eligible, perché hanno spostato tutto quello che ormai mancava alla nostra applicazione alla retroattività del visto. Applichiamo. L'applicazione per il PR costa altri soldi, costa abbastanza, ma per noi era l'ultimo step per rimanere a vivere in Australia. Molti dei nostri amici hanno ricevuto la risposta dopo 3 mesi, altri dopo 6 mesi, altri dopo 1 anno, per noi ci è voluto 1 anno e mezzo. Finalmente è arrivato il PR, mia figlia era in piscina per un playdate, io ero con altre mamme, mio marito arriva perché ha visto la notifica dell'immigrazione e si lancia in piscina tutto vestito.
Beh, dopo tutti questi anni mi sembra anche una manifestazione contenuta,
sì,
di gioia.
Sì. Abbiamo raggiunto il PR e probabilmente è stato quello che ha cambiato il nostro vivere l'Australia. Siamo stati sempre molto determinati a vivere qui, però mai con leggerezza, perché c'era sempre qualcosa che ci teneva appesi e non ci aiutava a fare progetti. Non appena abbiamo ricevuto il PR abbiamo comprato casa, mia figlia si sente molto più agile e molto più parte di questa comunità, in qualche modo anche noi, e poi abbiamo aspettato con poco stress, devo essere sincera, il periodo di 1 anno per applicare per la cittadinanza, che per noi ovviamente per seguire il percorso che
irto
abbiamo avuto
di ostacoli
è durato quasi 3 anni, perché nel mentre abbiamo avuto la pausa Covid.
Chiudiamo proprio con pochissime parole: cosa vi ha convinti così tanto di questo paese?
L'Australia è un paese molto bello, dove si vive in maniera serena, abbiamo una figlia e capiamo che ci sono tantissime opportunità per lei, è un paese sicuro fondamentalmente, ci manca, almeno a me, manca molto il mio paese, però probabilmente mi rendo conto che degli aspetti della vita che per me sono importanti sono molto più fattibili in Australia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.